Diamo la parola adesso al Presidente Pigliau, Presidente della Regione Sardegna, che è una regione che tutti noi, ecco, ci ha raggiunto Stefano Caldoro, grazie di essere qui, è una regione che tutti noi amiamo e di cui tutti noi siamo anche preoccupati mentre l'amiamo, perché tutti noi amiamo, che rappresenta il nostro immaginario delle vacanze della gran parte degli italiani. Nello stesso tempo però è una regione che vediamo continuamente in televisione con situazioni di disagio lavorativo. Allora lì colgo, poi le do la parola e poi lei si esprime come vuole, però colgo dalle parole di Sabina De Luca una parola chiave, che è la parola visione. Cioè, in realtà noi ci siamo mossi sempre in maniera reattiva, qui si tratta di muoversi in maniera proattiva, cioè avere una visione e sulla base di questa visione capire di che cosa abbiamo bisogno e poi chiederlo, ovviamente, come serve, nei modi dovuti, chiederlo, pretenderlo, battere i pugni sul tavolo, ma sulla base di una visione che abbiamo, non in forma reattiva rispetto ci sono i fondi, adesso vediamo un po' cosa ci facciamo. Presidente.
Grazie. Sì, la visione è sempre la cosa fondamentale quando si fa politica, perché senza visione è difficilissimo fare tutto il resto, senza visione è difficilissimo fare le scelte, naturalmente, allora i fondi si disperdono in mille rivoli, come succede. Quando si disperdono in mille rivoli spesso sono difficili da controllare, è difficile spenderli, si va verso rivoli molto deboli in cui magari non c'è nemmeno, come dire, tiraggio e quindi rimangono spesso non spesi. Senza visione è anche difficile capire come si valutano le spese che si fanno, quali sono i risultati che si vogliono ottenere e così via. Quindi la visione è tutto, e sarò velocissimo. La visione è una cosa alla fine relativamente semplice di questi tempi. Visione vuol dire che c'è una parte che fa il mercato e c'è una parte che fa lo Stato. Allora, noi abbiamo questo governo che da due mesi, non da moltissimo, sono l'ultimo arrivato credo qui, che da due mesi cerca di affrontare una crisi molto profonda, ha un'idea molto precisa di quello che decide il mercato e quello che decide lo Stato. E abbiamo molto rispetto per il mercato, abbiamo molto rispetto per il ruolo della parte pubblica. In Sardegna si fa in fretta, naturalmente c'è il turismo, il mercato premia il turismo e dobbiamo lavorare molto bene perché poi questo premio sia adeguato, ancora non lo è interamente. C'è un agroalimentare che chi è stato in Sardegna avrà potuto, spero, mi auguro, apprezzare, che però poi non troverete nei negozi di quello che noi chiamiamo il continente, perché non ci arriva, perché è frazionato, quindi c'è moltissimo da fare da quel punto di vista. Esportiamo qualcosa come 140 milioni di agroalimentare, che è circa nulla, 2 milioni di beni agricoli, che non è nulla, è proprio nulla in assoluto, quindi c'è certamente molto da crescere su questi aspetti, è del tutto evidente. E c'è una cosa molto interessante in Sardegna: la Sardegna, mi piace ricordare, è un'isola, non a caso, e quindi è difficile esportare mattoni, però per esempio è facile esportare il digitale, perché il digitale non ha costi di trasporto. La Sardegna ha un piccolo hub intorno a Cagliari di sviluppo digitale, credo che una percentuale altissima delle start-up recentemente finanziate in termini di app per i nostri telefonini di Android e Apple è collocata in Sardegna, una percentuale molto molto alta, del tutto sproporzionata rispetto alla popolazione. Quindi, come dire, il mercato premia cose abbastanza ovvie. Un'isola può fare alcune cose, non può farne altre. Quello che deve fare il settore pubblico è accompagnare, non ostacolare, anzi favorire possibilmente queste cose. Allora la faccio velocissima perché poi vorrei dire altre questioni. Noi abbiamo cercato il voto e per qualche motivo l'abbiamo anche ottenuto, puntando fondamentalmente su tre cose che sono molto semplici. Una la si dice da quando ne ha parlato Tony Blair in tre modi, cioè istruzione, istruzione, istruzione. Noi siamo un'isola che ha qualche eccellenza nell'information and communication technology, però poi ha la più alta dispersione scolastica, non si regge, non esiste, non si può.
La interrompo solo per dire che abbiamo fatto una riflessione proprio qui a Forum sulle competenze digitali che mancano in questo paese. Probabilmente tireremo fuori con una buona educazione sulle competenze digitali parecchie centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro di grande qualità. Scusi, ma certo, è proprio quello che lei diceva insieme, istruzione digitale, sono due cose che devono andare d'accordo.
Se solo che per arrivare all'istruzione digitale ci vuole l'istruzione di base, e certo. La Sardegna deve fare, come molto a parte del sud, deve fare un enorme sforzo da questo punto di vista, perché poi alla fine l'innovazione deve navigare in un mare di istruzione a tutti i livelli, a cominciare, come sappiamo, non dall'asilo, ma forse anche prima, non dalle elementari, ma certamente prima, perché poi la dispersione scolastica è una malattia che ha, come dire, una lunga prima di rivelarsi ci vuole un sacco di tempo, e si rivela poi alle scuole superiori, ma perché qualcosa è iniziato molto 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 prima. Quindi sappiamo dove lavorare molto, quindi istruzione. La seconda cosa, naturalmente, è quella che chiamiamo flexicurity. Qualcuno pensa che sia una parolaccia, ma in realtà credo che sia la ricetta fondamentale per questa parte del mondo e per questi tempi. E noi dobbiamo lavorare moltissimo su questo. I fondi, saputo che il Fondo Sociale Europeo può certamente dare una mano molto importante nel disegnare politiche attive che responsabilizzino anche chi è disoccupato, che lo sappiano accompagnare con tutta la capacità di disegnare percorsi individuali verso un nuovo lavoro, però anche appunto responsabilizzando la persona che si trova disoccupato. Ne parlo fra un attimo. La terza cosa è burocrazia. Qual è il punto che volevo toccare? A parte il fatto che secondo me siamo da 2 mesi lì come governo regionale, ho visto un seminario sulla programmazione 2014-2020, io ho fatto l'assessore 10 anni fa nella giunta di Renato Soru, quindi un po' ero esposto al mantra europeo, ho visto gli assessori che ho scelto di fronte a un seminario tecnico del centro regionale di programmazione, e ho visto facce sconcertate, perché prima di entrare, con tutto che è tutto molto più chiaro adesso, ma prima di entrare dentro i labirinti della programmazione europea ce ne vuole. Mi viene in mente quando parlo naturalmente di burocrazia. Ci ho detto, non c'è dubbio che quest'anno ci sono le condizionalità ex ante che sono importanti, ma poi devono essere sostanziali, perché se poi mi invento da un giorno all'altro un piano di, che ne so, un piano regionale della ricerca fatto in 2 minuti giusto per avere la finta condizione ex ante, non ho ancora risolto nulla. Quindi, come al solito, ci sono problemi. Quando parlo di concentrazione, tutto bene, fantastico, ma poi devo fare le scelte vere. Quando parlo di integrazione, e qui veramente ho visto cose che non vorrei vedere, che non avrei mai più voluto vedere, il FES che se ne va da una parte, le FES che se ne va dall'altra, il FES che non so dove va, le FESC che non ne parliamo perché di integrazione non so di cosa stiamo parlando, insomma c'è moltissimo da fare, però tutte queste cose mi servono per dire che naturalmente siamo qui, e quindi lo si può dire, che è il grande investimento in qualità istituzionale, il grandissimo investimento da fare in qualità istituzionale. Vorrei toccare, se ho 2 minuti, questo punto, perché lo stimolo è obiettivo 100%, è declinato con molta attenzione, però naturalmente c'è anche un 100% nel senso che ogni euro deve essere speso. Bene, siccome parlare troppo si diventa noiosi, dire cose troppo articolate si diventa fumosi, io voglio dire invece una cosa, magari esagero perché il messaggio arrivi: i soldi sono importanti, ma come dice la saggezza popolare non sono tutto. Posso anche non spendere il 100%, se sto spendendo il 70% bene. Questo è il grandissimo problema. Faccio 2 esempi velocissimi. Noi in questi giorni abbiamo lavorato durissimo per tenere in Sardegna un investimento molto importante da parte di una cosa che si chiama, lo cito perché è finito sui giornali, si chiama Qatar Foundation, che spende nel giro, sappiatelo come si dice, che spende ogni anno 6 miliardi di dollari in ricerca e innovazione. 6 miliardi di dollari. Questi signori sono interessati a fare un investimento in Sardegna in ambito sanitario e erano lì a decidere tra Sardegna che ritarda, Germania che è pronta a fare ponti d'oro. Allora qui nessuno sta chiedendo l'incentivino, il finanziamentino, l'energia che costa un pochino di meno e così via. Io credo di capire, così ho interpretato questa vicenda, sono un economista, quindi ho i miei pregiudizi, che quello che mi stanno chiedendo è una pubblica amministrazione che dia risposte rapide e in tempi certi. E io ho lavorato, nel caso specifico, per 12 giorni, perché c'è stata data una scadenza per dare una risposta, per riuscire a trovare nelle complessissime cose italiane, nei multilivelli governativi italiani, nelle complessità che abbiamo di ogni tipo, un percorso che garantisse a questo investitore e a tutti gli altri investitori che si affacciano in Sardegna una risposta che non è necessariamente positiva, ma che è data in tempi certi. Oggi questo investitore ha confermato un importantissimo interesse ad investire in Sardegna, quindi qui potevo offrirgli pacchi di soldi, ma se avessi offerto pacchi di soldi con tempi incerti non sarebbe servito assolutamente a niente. Questa cosa la sapevo da economista, l'ho vista nella concretezza dei rapporti a quattro occhi, a otto occhi o quello che siano, comunque nella concretezza delle relazioni che si stabiliscono. Quindi qualità istituzionale vuol dire esattamente questo, certezza del diritto per chi sta decidendo se investire da noi o in tutta la schiacchiera globale, può investire da qualunque altra parte. L'altro esempio che vorrei fare è che noi siamo felicissimi di aver adottato tra i primi la garanzia giovani, anche perché è un pezzo di storia della Flex Security di cui dicevo prima, è bellissimo, abbiamo fatto titoloni sui giornali, siamo lì, siamo tra i primi, abbiamo, per qualche giorno siamo stati, noi abbiamo il 2% della popolazione italiana, per qualche giorno siamo stati, forse abbiamo un po' esagerato, la regione che ha avuto più iscritti alle garanzie giovani, rischiamo di morire del nostro stesso successo di, come dire, di animazione, perché poi bisogna dare una risposta a queste persone, allora, stiamo combattendo come matti per far sì che questi 54 milioni vengano spesi bene, facciano la cosa giusta, perché poi abbiamo dei centri di servizio per il lavoro abbandonati, in cui i primi precari sono quelli che ci lavorano dentro, magari non hanno il software decente per fare la profilazione delle persone, e magari quando facciamo la profilazione diciamo perfetto, adesso tu prendi un pezzo di formazione, diciamo che dobbiamo un po' lavorare sul lato della formazione, in Sardegna e credo non solo in Sardegna, e quando guardiamo la garanzia giovane, politica disegnata molto bene, se la guardiamo con gli occhi dell'economista cinico vediamo 3-4 opportunità di fare quella che noi chiamiamo rent seeking, cioè di qualcuno che va dentro, pesca i soldi ma non produce niente di buono, se non per se stesso, e lì c'è qualità istituzionale. Allora, finisco. Come migliora la qualità istituzionale? Perché questo a me pare il grandissimo tema. Poi spendiamo il 100% di tutto, ma bisogna che la qualità istituzionale migliori. Come migliora? Io ho solo, per non disperarmi, ho solo due ricette alle quali mi attacco con forza. La prima è contagio e diffusione di buone pratiche. Questo è davvero fondamentale. Adesso dico una cosa che se ci fosse Graziano Del Rio non so se apprezzerebbe interamente, ma io che sono,
quando arriva glielo chiedi,
ma io che sono un renziano dell'ora zero, come le mie post su Facebook dimostrano, quindi si può controllare, dico però attenzione ad accentrare troppo, perché noi abbiamo bisogno di varietà, abbiamo bisogno di varietà di esperienze, perché solo dalla varietà di esperienze, cosa che il Dipartimento di Politica Sociale aveva capito molto bene, politica di sviluppo aveva capito molto bene anni fa, abbiamo bisogno di grande varietà di esperienze, abbiamo bisogno di due cose, che si faccia grande sperimentazione ad arco raggio, se un solo soggetto che si chiama Stato centrale, l'esperienza è limitata, qui c'è un meraviglioso articolo di Hayek che già negli anni 50 raccontava quanto è fondamentale fare esperienze molto molto ampie, perché solo, dato che siamo tutti terribilmente ignoranti, è solo sperimentando che si può avere la fortuna di beccare la soluzione giusta, e poi questa soluzione deve essere velocemente diffusa e distribuita. Questa è una cosa essenziale. Garanzia giovani, noi stiamo facendo il nostro tentativo di evitare le secche dei cacciatori di rendite per fare le cose giuste, altre tantissime regioni stanno facendo la stessa cosa, sarebbe bene, e forse già sta già succedendo, se ci fosse continua comunicazione per dire io ho trovato la soluzione, copiamela, o tu hai trovato la soluzione, te la copio, di questa cosa abbiamo un enorme bisogno. Quindi dobbiamo mantenere la varietà, è bene che ci sia il Trentino, che ci sia la Val d'Aosta, che ci sia la Campania, che ci sia la Sardegna, ognuno faccia i suoi tentativi, l'importante è che tutti sappiamo quando un tentativo funziona oppure no. La seconda cosa e ultima che devo dire è, finalmente, l'Unione Europea, invece di dire spendete, 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 vi massacro se non spendete, e invece di confondersi sul concetto di valutazione, confondendo monitoraggio con valutazione ex ante con non so cos'altro, finalmente è arrivata la parola giusta, valutazione degli effetti delle politiche con metodo controfattuale. Ci siamo arrivati 50 anni dopo gli Stati Uniti, un sacco di anni dopo l'Inghilterra, qualche anno dopo perfino la Germania e la Spagna, ma questo metodo è qui. io credo che questa sia la chiave. Noi siamo in una situazione di incertezza enorme, come diceva Sabina De Luca, di incertezza enorme per un semplice motivo, perché abbiamo avuto orizzonti di programmazione lunghissimi in cui abbiamo speso miliardate di soldi e non abbiamo valutato circa nulla. E quando dico valutato, lo dico secondo standard internazionali riconosciuti. Valutazione degli effetti. Non voglio sentire valutazione in senso generico, non mi dice niente di nulla. Se andate, come non posso non dire sempre, nel sito, in un sito americano che racconta quali sono stati gli effetti delle politiche contro la dispersione scolastica fatte in tutti gli stati americani, vedete qual è la bellezza di avere 100 politiche, una diversa dall'altra, valutate con lo stesso metodo controfattuale. E vedete quale catalogo straordinario è quel sito di, che ci descrive esattamente cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. E se diventate un dirigente scolastico, avete una base informativa straordinaria per non ripetere gli errori degli altri e per partire da una base di conoscenza consolidata. Non faremo mai nulla se non ci organizziamo per imparare dall'esperienza. La valutazione controfattuale io credo che sia la vera fondamentale novità di questi anni. Impareremo facendo, avremmo dovuto imparare molto prima.
Grazie.